Da istruttrice di fitness in palestra, personal trainer online e a domicilio, imprenditrice e mamma.
Scopre un giorno di soffrire di una malattia cronica intestinale che non ha guarigione, una di quelle invisibili con cui dover condividere per sempre.
Dopo l'operazione però, a momento da cui deve vivere con una stomia, un sacchetto sulla pancia, decide di rimettersi in gioco e di rinascere.
Fonda così Home Fit Home, un'attività solo per donne di allenamento online e a domicilio per aiutare a stare bene con se stesse di corpo e mente.
E crea il progetto Frida Pouch, brand di copri sacchetti esclusivi per donne stomizzate e allo stesso tempo anche però movimento di sensibilizzazione sul tema.
Racconta la sua storia sui social, trovando il coraggio di mostrarsi davanti a tutti nella sua determinazione, ma anche nella sua vulnerabilità.
Quindi il benvenuto su RV Radio, a presto che è tardi, a Giorgia Cirulli.
Buongiorno Giorgia.
Buongiorno, grazie per avermi invitata.
Grazie a te per aver accettato l'invito, per noi è un onore, è bellissimo poter parlare di questo argomento, ma in generale insomma di quella che è la tua vita e il tuo progetto, direi.
Sì.
Benvenuta, grazie. E grazie per essere qui. Domande un po' forse banale, ma come stai in questo momento della tua vita e sei felice?
Oh, in realtà questo ancora non me l'ha chiesto nessuno, veramente.
Davvero?
Sembra banale, ma non lo è. Apprezzo molto e veramente in questo momento della mia vita sono molto felice. Molto, ho passato 2 anni abbastanza complessi, abbastanza duri, però sono stati 2 anni di crescita personale decisamente irripetibili. Nonostante tanto dolore, tanta sofferenza, sono riuscita a trovare il senso della mia vita in questi 2 anni.
Ma questa è bella, cioè sì. Proprio è forte come
sì,
espressione.
Sì, è molto forte, ha avuto molto impatto quello che è successo, che magari poi lo raccontiamo.
Certo.
Però dal dolore veramente sono riuscita a ricostruire un'identità.
Beh, questo è bene e sono contenta anche di trovarti in questo momento, mettiamola così, cioè che
sì.
Appunto tu sia felice. Poi abbiamo raccontato appunto in parte la tua storia e ascoltando una tua intervista in realtà ci ha colpito molto la definizione che tu hai dato di arrenderti, cioè quello che tu hai detto rispetto a questo, un concetto probabilmente che hai imparato sicuramente anche dopo insomma l'operazione, tutto quello che hai vissuto,
sì.
Se vuoi appunto raccontarcelo.
Certo, allora arrendermi, perché ho usato questo termine? Perché la malattia, allora io ho passato 7 anni di malattia davvero, davvero complessa, davvero forgiante. La malattia ti mette alla prova, soprattutto nella salute mentale. Oggi se ne parla tanto e le malattie invisibili purtroppo sono peggiori, perché la gente molto spesso non crede ai tuoi sintomi perché non li vede.
Certo.
Quindi per me è stato importante dimostrare che esistono anche le cose che non si vedono, che esistono dei dolori che purtroppo non traspaiono dal nostro corpo ma che sono interni. E che cosa succede? Che tu devi sviluppare una forza così, così devastante per salvarti, no? Da te stessa e da tutto quello che ti sta accadendo, che è inspiegabile purtroppo agli altri finché non lo provi. Solo che a un certo punto il tuo corpo non segue più il tuo cervello. E quindi lì, perché mi sono dovuta arrendere? Perché a un certo punto tiri talmente tanto la corda per andare avanti, per portare avanti una famiglia, per crescere un figlio, nel mio caso perché io ero anche mamma quando mi è successo di ammalarmi, ho dovuto abbandonarmi a quello che sono i medici.
Okay.
Che non era accettabile per una ragazza di 30 anni affrontare un sacco di terapie, un sacco di dolori, privazioni, limiti. E quindi ho vissuto un'altra realtà io per 7 anni, cioè fingevo di non avere la malattia. Perché
cercavi di combatterla così?
Sì, era l'unico modo per trovare la forza, no? In qualche modo, e non era accettazione quella, io non l'ho mai accettata la malattia, cioè veramente io probabilmente ho vissuto anche una realtà un po' dissociata, no? Pur di andare avanti, pur di far vedere che ce la facevo, pur di sviluppare anche una carriera lavorativa, perché io poi ho fondato appunto Home Fit Home nel pieno della mia malattia, nel pieno dell'acuzia. Però a un certo punto il mio corpo non mi ha più seguito e quindi io mi sono dovuta arrendere, ma il mio arrendermi è stata la rinascita, è stata l'opportunità per incontrare poi un'altra me, che era quella che poi alla fine era già lì, che mi aspettava, che era quella che doveva lasciare andare, che doveva affidarsi agli altri. Per una come me era impossibile, era impossibile.
Quindi quel modo di arrenderti, a meglio, questa definizione di arrenderti ti ha completamente poi dato una nuova vita diversa.
Mi ha dato una nuova vita e mi ha creato un sacco di opportunità nuove. Ecco, nell'arrendersi non significa perdere, non significa perdere. Io, il mio motto nella vita è io non perdo mai, o vinco o imparo. Cioè, voglio dire, per me la vita è una costante lezione, non si nasce imparati, no? Come si dice. Certo. Quindi davvero la resa è stato affrontare i miei limiti, perché tutti li abbiamo, ma con gentilezza.
Fantastico, assolutamente, Giorgia. Grazie per questa prima condivisione. Noi ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo tra pochissimo. Some days when I'm dreaming, I think of how far I have come. All my lives led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings up above. That I want is to see all the things that I could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high.
Che tardi, siamo in compagnia di Giorgia Cirulli. Già ci hai raccontato in parte già la tua storia, ci hai raccontato in parte quali sono stati anche i momenti più complicati in cui sei riuscita però comunque a ritrovare te stessa. Da quel momento in poi, ovviamente, tu hai detto sono rinata, la tua vita è completamente cambiata. Facendo un piccolissimo passo indietro durante quei momenti, quelli della malattia in cui hai dovuto combattere in maniera veramente veramente molto forte, c'è stato una persona o un punto di riferimento, anche una motivazione in più per il quale ti sei sempre detta è un faro, voglio rinascere per, voglio vivere
certo.
bene per?
Allora, decisamente la motivazione più grande è stata mio figlio, perché io mi sono ammalata che lui aveva 2 anni, quindi è stato tutto molto difficile e poi non avevo i giusti supporti in famiglia. Non sono stata molto compresa, quindi lì mi sono trovata molto sola e poi negli anni ho fatto le mie scelte, mi sono separata, mi sono accorta di non avere, ecco, le persone accanto giuste per affrontare sia la malattia, perché la malattia è cronica, comunque nonostante io abbia subito 3 interventi io rimarrò una malata cronica. Sono diventata una disabile, anche se non sembra, sono un portatore di handicap, e quindi anche qui c'è da sdoganare molto, perché siamo abituati a riconoscere l'handicap se lo vediamo, no?
Certo.
Ma il 93% delle persone handicappate non hanno la sedia a rotelle, quindi sarebbe bello sensibilizzare anche nelle scuole, no? Sull'attenzione delle, ripeto, delle cose che non si vedono. Comunque, tornando al discorso, decisamente il mio essere madre è stata la spinta per non entrare in depressione, perché le malattie comunque ti inducono, ti fanno sentire frustrata, ti fanno domandare perché a me questa cosa.
Certo.
Invece è proprio lì che troviamo il significato. Perché a me? Sì, probabilmente perché ho la forza per portare avanti questa battaglia, anche se non mi piace definire, cioè le malattie non si combattono, con le malattie bisogna conviverci, bisogna cercare di elaborarle, bisogna cercare di dargli il significato e ascoltare il messaggio che ci portano le malattie, perché il nostro corpo non si ammala per caso, il nostro corpo si ammala perché c'è qualcosa che dentro di noi scatena questa condizione.
Tra l'altro tu ci hai convissuto, nel senso anche a livello lavorativo, cioè correggimi se sbaglio, tu comunque di professione facevi la personal trainer.
Assolutamente.
E tuttora hai aperto anche appunto questo progetto che si chiama Home Fit Home.
Sì.
E è particolare, che è nato proprio durante, insomma, la
particolare notte. Allora, io ero un'istruttrice di CrossFit. Il CrossFit decisamente è uno sport che a livello ossidativo, insomma, è abbastanza pesante, quindi per una malata come me non potevo più sostenere quei ritmi, quell'intensità, quell'allenamento. Cioè io oggi sono così fisicamente, ma 7 anni fa ero 10 kg in più di muscolo, ero sempre in palestra, ero esposta a qualsiasi tipo di temperatura, perché poi dove lavoravo io non c'era il riscaldamento. Quindi insomma, per una persona che poi fa delle terapie settimanali in ospedale, le difese immunitarie sono molto basse, è chiaro che quello sport ha inciso parecchio poi sul decadimento dopo.
Diventa molto logorante a livello fisico.
Assolutamente,
come sport.
Assolutamente. È uno sport che ti dà tantissimo a livello mentale, a livello di mindset, a livello di autostima, ti fa fare tante cose che ti fa tornare piccolo, ecco, il CrossFit, ti fa tornare bambino, perché ti fa provare delle cose che tu pensavi di aver dimenticato, anche a livello emozionale. E mi ha dato tanto, però siccome io al mio lavoro non volevo rinunciare, ho deciso di tradurre la mia professione online o a domicilio. Questo mi consentiva di gestire i sintomi della mia malattia in una maniera più idonea. Io, lavorando da casa, avevo il bagno
certo.
A un metro, perché sostanzialmente chi soffre di rettocolite ulcerosa o di morbo di Crohn, perché di questo parliamo, deve andare in bagno N volte al giorno, e nel mio caso io sono arrivata a un massimo di 50 volte.
Hai fatto benissimo a nominarla comunque la malattia, perché bisogna appunto, diciamo, citarla.
Sì,
cioè, nel senso,
anche perché
dirlo.
In Italia i numeri sono altissimi, non parliamo di una malattia rara, parliamo di una malattia che incide su centinaia di migliaia di persone. L'età si è abbassata, ci sono tantissimi bambini che iniziano a soffrire di questa malattia, ma sono malattie che non si possono prevenire. Tra l'altro, a livello scientifico non sappiamo il perché accadano, possono essere dei fattori genetici come dei fattori ambientali, l'alimentazione non c'entra niente, non ci sono evidenze, quindi insomma è un peccato che non esista un registro. Ci sono dei dati approssimativi, ma non sono reali, perché la gente, tra l'altro, magari ha la malattia, ma non sa di averla, perché la scambia per qualcos'altro. Perché i sintomi sono molto simili ad altre patologie.
E quindi si arriva poi dopo a confonderle, purtroppo, con
si fa fatica a diagnosticarle, sì, e poi bisogna trovare le strutture adatte. Ecco, anche lì qui si dovrebbe aprire un tema
importante
a livello medico, ma non lo facciamo. Però insomma, diciamo che nel nord Italia sicuramente siamo più fortunati rispetto al centro-sud,
dove ovviamente le cure sono decisamente anche diverse, anche la prevenzione inizia a essere differente. Andiamo un attimo in pubblicità, Giorgio, e poi torniamo subito tra pochissimo.
Sì.
Ad ampliare i tuoi temi.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Un film di Paola Cortellesi.
L'uomo lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto?
Ma dimmi te, tu sei scelto bene.
E vanno imparato a scuola.
Abbiamo fatto i felici. Devo palle.
Io devo andare a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli.
Quelli sono i fenicotteri.
Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea. C'è ancora domani. Al cinema.
01 Distribution presenta.
Fuoco!
In concorso all'80ª mostra del cinema di Venezia.
Uomini in mare!
Cosa facciamo, comandante?
Lo tireremo su.
Uno straordinario, Pierfrancesco Favino.
Siamo in guerra, siamo ancora uomini però.
Comandante, un film di Edoardo De Angelis, dal 31 ottobre al cinema. Fandango presenta L'invasione di Roma.
Mo ti devo da far vedere una cosa importante.
Come cazzo parli?
È appena cominciata.
Abbiamo qui tra noi un'intrusa.
Ok, lo ammetto. Sono di Roma Nord.
La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano, dal 2 novembre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Presto, che è tardi.
Il mattino a loro in bocca su RV Radio, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 con Gaia e Mirko.
Intrattenimento, notizie, rubriche, interviste e... non vi resta che scoprire.
Presto, che è tardi.
Buona giornata. Buona giornata.
Presto, che è tardi.
Presto, che è tardi.
Dillo alla mamma.
Dillo all'avvocato.
Presto, che è tardi.
Basta, non faccio più niente.
Buona giornata. Buona giornata.
RP Radio. RP Radio.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. Gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just gonna go out by kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. Oh, oh, oh. Come on. Come on. Don't let go. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Yeah.
bentornati a Prezzo che tardi su RV Radio. Siamo sempre qui con Giorgia Cirulli, che ci ha raccontato un po' della sua malattia, della sua storia, della sua appunto rinascita anche con i suoi progetti. Giorgia, tu appunto hai in realtà appena esplicitato, detto che mi ha colpito, ma non, cioè mi ha colpito perché noi non l'avevamo effettivamente ancora fatto, e forse è proprio quello da sdoganare, il non nominare la malattia. Invece noi, anzi, parlando proprio dei tuoi progetti attuali, un fitom, l'abbiamo nominato ed è bellissimo. Poi tu lo fai anche appunto sui social, ma da dove è nata questa tua voglia un po' di condividerlo e come poterlo fare nella maniera corretta, sensibilizzando sull'argomento?
Allora, la voglia non è stata proprio una voglia, è stata proprio un senso di solitudine iniziale, perché non mi sentivo compresa, non c'era nessuno in Italia che rappresentasse poi questa minoranza, tra virgolette, perché non lo siamo, e io ho scelto di comunicarlo però in una maniera un po' diversa, cioè nel senso, io non ho mai desiderato ammorbare la gente sul tema della malattia, cioè già è pesante per me, certo, figuriamoci per la gente che non conosce il tema, che non vuole sentire parlare di patologie e quant'altro. Io non ho mai consigliato poi farmaci, perché c'è anche questa gente che poi racconta la sua storia e fa vedere,
includendo anche quel lato lì.
Sì, fa vedere che cosa prende, le medicine, le terapie. No, cioè io ho raccontato con leggerezza il trauma e questo è arrivato a tutti. Quindi questo è stato poi il mio obiettivo, questa è stata l'inclusione. Cioè io non devo parlare alla gente come me, io devo arrivare alla gente che non sa di questo tema, perché da lì si possono addrizzare le antenne per una prevenzione, perché nel momento in cui io parlo di sintomi, ti dico quali sono i sintomi di una rettocolite ulcerosa o di un morbo di Crohn, e tu dici, cavolo, ma lo sai che io è da un po' che ho questo problema, ma magari devo andare a fare una colonscopia, magari devo fare una gastroscopia. E la gente ha paura, chiaro, di fare questi esami endoscopici, perché sono un pochino fastidiosi, però sono all'ordine del giorno, no?
E poi fa sempre paura rischiare di scoprire una,
esatto,
una determinata...
questa è una altra cosa purtroppo a cui siamo abituati, del non voler vedere, del non voler sapere, quando invece è lì che ci salviamo, è lì che facciamo la differenza.
È meglio, cioè, prevenire, come sempre si dice, che curare.
La prevenzione deve essere insegnata, cioè bisogna parlare di prevenzione già ai ragazzi adolescenti, ma su tantissime cose, no? Anche a livello intimo, sessuale, cioè davvero entriamo in una sfera molto delicata. Io l'ho fatto a modo mio, come desideravo farlo, e però traducendo tutto poi con un valore che aggiungesse, che desse bellezza anche a questa sofferenza, all'impatto sociale che c'è dietro la malattia, e poi che c'è dietro alla stomia, perché la malattia a me ha portato poi a subire degli interventi chirurgici decisamente massivi, e anche lì è come se io avessi vissuto a fasi, cioè ho iniziato gradualmente finché tutto è diventato molto severo, cioè era come stare dentro un videogame, primo livello, secondo livello, terzo livello, sono arrivata proprio al livello top del top, ecco, e lì mi sono trovata ad affrontare un intervento dove mi hanno rimosso l'intestino, quindi io oggi vivo senza intestino crasso, che è il colon, che anche qui uno dice, ma tanta gente non sa che cos'è il colon a livello anatomico, quindi bisogna partire dalle basi, e io queste basi le ho raccontate sui social. E sono riuscita ad attirare l'attenzione di tantissime persone, tante persone che si vergognano, che hanno il problema e si vergognano, non lo dicono, ma hanno trovato sicurezza nel vedere l'esposizione mediatica mia, oppure gente che ha figli, genitori in questa condizione. E da lì poi si è aperto un movimento. Cioè, ho deciso di aprire poi il mio movimento di sensibilizzazione, che è Frida Pouch, che è un gioco di parole, se volete vi spiego.
Sì.
Allora, Frida Pouch significa Frida, come Frida Kahlo, che sappiamo,
certo, icona.
La nostra icona, la nostra eroina femminile, che ha saputo anche lei tradurre la sofferenza in bellezza e in arte. E, free, come libertà. da, che è lo slang americano. E la pouch, che cos'è? La pouch è sacchetto, borsetta in realtà. Okay. E la pouch è adesso quella che io ho all'interno, quindi mi è stata costruita questa sacca che finge di essere un colon, quindi è un intestino tenue che si è dovuto ingegnare per fare il lavoro dell'intestino crasso. Cioè qua parliamo di fantascienza, io quello che ho nel mio corpo, io mi sento un personaggio fantascientifico. Sì, perché io oggi vivo la mia vita in un'altra dimensione, cioè per me oggi non c'è più niente che mi spaventa, non so certo. come dire, parliamo di... mi rendo conto che in tanti non riescono a capirlo, perché finché non ti succede non riesci a vederlo, non riesci a sentirlo, però davvero vivere così, con un'anatomia totalmente diversa rispetto a un altro, ti fa sentire un po' diverso, no? Senza mai elevarti a qualcosa di più. Però cambia la sensibilità che poi hai del mondo, dei sentimenti, delle emozioni, delle persone che si avvicinano a te, che scegli tu di far entrare nella tua vita. E da lì, ecco, il mio movimento poi ha chiamato un sacco di donne, soprattutto. Ci sono anche tanti uomini, io non li escludo, però io ho voluto rappresentare le donne che vivono questa condizione e che possono essere belle anche se a pezzi, perché qui parliamo di essere a pezzi, siamo mutilate, e però questa mutilazione è un simbolo, deve rappresentare un simbolo, devi dargli significato a quella cosa, non devi nasconderla, devi dargli un significato importante, devi cambiare dopo la tua visione e devi aiutare gli altri. Quando ti succedono queste cose devi trovare il coraggio poi di aiutare gli altri.
Il da Pau c'è stato sicuramente un simbolo, un
bellissimo
simbolo.
Nella difficoltà è bellissimo il messaggio che lanci, ed è difficilissimo come non mai interrompere per le canzoni, ma siamo una radio quindi dobbiamo farlo. Ci ascoltiamo un po' di musica, Giorgio, e poi torniamo a parlare
certo.
con te.
Oh, there's a song that God only knows and it's keeping me dancing.
Thank you.
Giorgia, a proposito di social, nei giorni scorsi abbiamo letto sui tuoi social la storia di Venus, che è il tuo cane.
Sì.
Ed è incredibile la coincidenza in certi sincronismi, così come li hai definiti tu, di quello che è stata anche la sua storia.
Sì. Allora, Venus, facendo un passo indietro, diciamo che sicuramente è stato il mio desiderio di avere un'altra gravidanza dopo Gianmaria, dopo mio figlio, ma ero consapevole di non affrontare, ecco, questo tema, perché ero malata, il fatto che prendessi dei farmaci e quant'altro, terapie, i sintomi che erano forti, non avevo nessuna intenzione, ecco, di rimettermi in gioco in quel senso. Però una donna che ha dell'istinto materno è chiaro che vorrebbe soddisfarlo sempre, e quindi io ho deciso
di adottare un
di
cane.
Prendere Venus, e l'abbiamo salvata poi in realtà da una cucciolata un po' particolare. Io e lei abbiamo scoperto poi il nostro rapporto vero, simbiotico, negli ultimi 2 anni. Cioè, negli ultimi 2 anni ho ribaltato completamente la mia vita, dopo gli interventi ho affrontato tanti capitoli, mi sono separata da mio marito, c'è stato un vuoto dove io veramente mi sono fermata e ho dovuto pensare. E come ho pensato? Camminando. Camminavo col mio cane tutti i giorni, con la pioggia, con qualsiasi tipo di
condizione meteorologica,
qualsiasi condizione atmosferica. Io uscivo, pensavo, riflettevo e meditavo, perché la camminata è meditazione. Ognuno ha il suo modo di meditare, però camminare posso garantire che aiuta a placare l'animo e a capire che cosa vogliamo fare, quali sono i nostri obiettivi. Lei è stata una compagna silenziosa, ma nel suo silenzio
ha dato tante risposte.
È stata terribilmente vicino a me, questo cane, e ha ascoltato tutto quello che io avevo dentro e se ne è fatto carico. Io non lo so se poi lei, poverina, si è ammalata anche un po' per colpa mia, per tutte le mie tristezze che gli ho buttato addosso. Cioè, vabbè, diciamo che i cani poi sono anche delicati. Lei è una razza particolarmente delicata. Però, ecco, la simbiosi che abbiamo raggiunto in questi 2 anni poi è sfociata soprattutto a febbraio. Il 16 febbraio ho subito il mio secondo intervento e lei anche, il suo primo intervento, dove abbiamo capito che poi lei aveva due tumori diversi e incurabili. E lì, anche lì, abbiamo deciso di non accanirci, perché quando una roba deve fare il suo corso, deve seguire il suo flusso, bisogna rispettarlo. Io non posso pensare di mettere il mio cane in sala operatoria una volta ogni 2 settimane, non è concepibile.
Certo.
Per continuare a sportare questi tumori che si ricreano, che alcuni, cioè, a volte sono anche spariti da soli, quindi è una condizione molto particolare. Però per me il rapporto con Venus è qualcosa di estremamente viscerale, tant'è vero che lei questi tumori poi li ha sviluppati nella pancia, quindi non lo so, sembra un discorso quasi fuori veramente dalla realtà, però io penso che niente nella vita è un caso.
Sicuramente ti sei sentita meno sola rispetto a questo, almeno io immagino mi sarei sentita
meno
così.
Sola, non avrei mai voluto che lei si ammalasse, certo. Per carità, perché lei è un membro della nostra famiglia e sarà difficile poi spiegare la morte a Gianmaria, mio figlio. Lui sa che lei è malata, però da saperlo a realizzarlo poi sarà molto dura, molto difficile, perché anche loro sono un po' fratello e sorella, cioè sono cresciuti insieme. E però siamo, non lo so, io lei la vedo serena, nonostante tutto per adesso lei è asintomatica. E ci siamo prese del tempo, per esempio adesso siamo state una settimana da sole al mare ed è stato bellissimo, perché ci siamo connesse, ci siamo riconciliate, cioè il rapporto con l'animale domestico è qualcosa di, a volte, di molto profondo, di qualcosa di ancestrale, cioè se riesci a entrare in quel tipo di connessione.
Sì, ecco. È come se avesse trovato assolutamente la sintonia. Noi continuiamo a ringraziarti, Giorgia, perché ci stai portando dei temi sicuramente molto, molto importanti. Dopo questa breve parentesi di questa canzone, ovviamente torniamo subito con Giorgia Cirulli per completare un po' la sua storia.
Il ciclone Medusa piomba sull'Italia e provoca condizioni di intenso maltempo su buona parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata piogge e temporali diffusi sulle regioni settentrionali nonché sull'alta Toscana, localmente abbondanti e di forte intensità. Molte nubi ma tempo asciutto sul resto del centro, ampio soleggiamento al sud. Nel pomeriggio ancora maltempo al nord con locali nubifragi ma piogge anche sulle regioni centrali tirreniche. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
iMusic Fan, tutti i venerdì alle 15
con le migliori interviste musicali della settimana
con Nico Donvito
e Simone Zani.
iMusic Fan.
Sei appassionato di radio e hai sempre sognato di diventare uno speaker? Sei un regista audio in cerca di nuove sfide e opportunità? RV Radio sta cercando proprio te. Invia il tuo curriculum e il tuo provino all'indirizzo mail info@rvradio.it. Costruiamo il futuro insieme.
Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to RV Radio.
Presto che è tardi.
Presto che è tardi.
Dillo alla mamma.
Dillo all'avvocato.
Presto che è tardi.
Basta, non faccio più niente.
Buona giornata. Buona giornata.
E bentornati a Presto che tardi su RV Radio. Siamo sempre ancora in compagnia di Giorgia Cirulli, che ci ha trasportato, diciamo, nella sua vita e nella sua storia. Sicuramente molto importante e pesante come argomento da trattare, ma giusto, e in realtà credo che in base lo stiamo facendo anche con giusta leggerezza, mm-hmm. Non so come dire, bilanciandolo.
Stiamo usando i termini giusti, dai, esatto. Per arrivare un po' a tutti.
Assolutamente sì, in realtà abbiamo parlato anche di quello che è il tuo rapporto con i social rispetto a questo, ma anche rispetto a tantissimi altri argomenti, come può essere appunto Venus, il tuo cane, e la vostra sintonia anche rispetto alla malattia. E in realtà noi abbiamo una domanda del giorno rispetto al nostro tema di oggi, che è perfetta, cade a pennello insomma con te, cioè se c'è stata una storia di sport, che può essere anche la tua, nel senso che effettivamente
nel tuo caso vale assolutamente
è a centro, che ti ha proprio ispirato insomma.
In realtà sì, a me è dispiaciuto non avere un mentore, perché ci sono state delle persone che mi hanno chiesto: ma tu come hai fatto a realizzare tutto quello che hai fatto
senza avere qualcuno?
Chi ti ha ispirato? E la mia non è presunzione, davvero, certo. È che io ho cercato delle persone che vivessero magari la mia condizione, che ne parlassero e che facessero vedere che nonostante quello si poteva fare sport, si poteva avere una vita sociale, chiaramente con tutti i sintomi e i dolori che ci si porta dietro, ma che insomma il messaggio poteva essere comunque di grandissima resilienza. Io non l'ho trovato, ed è per quello che ho cercato di svilupparlo io, perché sapevo che poi ci sarebbero state delle donne o delle ragazze o dei ragazzi che avevano bisogno di quell'esempio, e mi sono adoperata. Ma tutto questo io l'ho fatto anche per dimostrare a mio figlio che la malattia è una condizione, certo, che bisogna elaborare, con cui bisogna convivere, ma che può essere una fonte e un'opportunità anche di grandissima crescita personale, come ho detto all'inizio. Quindi se riusciamo a ribaltare il significato e a non vederla soltanto come una cosa per cui io sono vittima, ma invece io sono protagonista della mia vita lo stesso, e che posso generare del bene nonostante io viva questa condizione, lì dipende tutto da come vuoi vivere e come vuoi interpretare la tua vita, che significato vuoi dargli. Io non volevo abbattermi, non volevo essere sopraffatta, e quindi mi sono impegnata, e lo sport è stato decisamente una delle medicine più potenti che io, a cui potessi attingere per trovare la forza, per sviluppare poi quello che è stato tutto il mio talento dopo, anche a livello di carriera. Cioè non è così semplice in un momento di malattia estrema aprire un'attività, soprattutto in Italia. Quindi io mi sono caricata di rischi grandissimi, e onestamente nessuno ha creduto in me, cioè nel senso, a parte la mia famiglia, ma nessuno ha scommesso dicendo: ah, tu ce la farai. Cioè io ce l'ho fatta, e a volte non me lo dico, non, perché c'è sempre questa sindrome un po' dell'impostore per cui tu non devi elevarti troppo, certo. Invece no, cavolo, fammi vedere chi ce l'ha fatta in una condizione così, dove magari vai 30-40 volte in bagno, perdi sangue e tutto quello che mangi lo perdi, in più ti devi occupare di un figlio, di una casa, di lavorare, di guadagnare, di essere produttiva, perché Milano è questa,
ti spinge ad andare veloce.
Milano è questa, no? E insomma è stato molto complesso, però ecco, ripeto, non ho avuto qualcuno che mi ispirasse in questo, io ho cercato di farlo io e ho fatto bene, perché alla fine ho aperto la strada a tutte le persone che sono arrivate dopo, anche a livello di ispirazione nel mostrarmi con l'astomia, nel far vedere che nonostante questo handicap si può essere attraenti, si può pensare a un'intimità, lo stesso si deve creare l'intimità, però c'è necessità che qualcuno ne parli, c'è necessità che questi stigma vengano un po' distrutti, che smettiamola di avere questi tabù sul corpo perfetto, cioè invece l'imperfezione esiste, va rappresentata, va mostrata, però con eleganza, con gentilezza, senza anche essere troppo poi concitati nel dover far vedere la diversità, cioè nel senso rimaniamo comunque degli esseri umani a cui capitano e succedono delle cose e bisogna saperle raccontare nel giusto modo, ecco.
Giorgia, per quanto riguarda il futuro, c'è un sogno nel cassetto in particolare che ti fa dire voglio assolutamente realizzarlo?
Sì, io ne ho tanti di sogni e sono sempre stata una sognatrice, però questi sogni sono nel mio presente, perché vedi, volevo dirlo a tutti i costi.
Fatto bene.
Perché il futuro per me non esiste. Il futuro non esiste per una persona che ha attraversato tutto questo turbinio, tu vivi dentro un vortice nonostante tutto e quindi per me il presente è l'oggi, io voglio stare nel qui e ora, io voglio che ogni giornata sia carica di motivazione, sia carica di desideri, è chiaro che poi l'energia non può essere sempre costantemente così alta, ci sono dei momenti
dove sono un po' più in down
e dove a volte ripenso tutto quello che è successo, però non voglio dire che sono contenta che mi sia capitato quello che mi è capitato, però a volte mi domando, ma se non mi fosse successo tutto questo, io oggi sarei questa persona? Sarei così consapevole della vita che ho realizzato? Sarei così felice? Perché io nonostante tutto oggi sono molto più felice rispetto alla condizione di prima di scoprire la malattia. Cioè io oggi sono veramente centrata in quello che voglio essere, quindi a volte ringrazio questo messaggio che mi ha portato la malattia, però l'ho saputo cogliere, l'ho saputo ascoltare.
E questo è tra l'altro un messaggio con cui abbiamo anche iniziato il programma di oggi, nel senso che appunto ci hai detto che per fortuna sei molto molto felice, quindi
sì.
Probabilmente magari non avresti avuto neanche gli stessi sogni che hai adesso. E noi vorremmo concludere, visto che questa è la nostra domanda un po' di rito, in realtà appunto con una parola, due parole, qual è stato il primo pensiero che hai avuto questa mattina? Se si può dire.
Non si può dire. No, guarda, allora in realtà il mio pensiero la mattina è sempre oggi che cosa combinerò, oggi che cosa farò, oggi cosa realizzerò. Cioè io davvero per me ogni giorno è un giorno diverso dove devo creare qualcosa, devo disturbare, devo arrivare, devo far sentire la mia voce, devo rappresentare. Cioè mi sento comunque una responsabilità molto forte addosso, perché oggi ci sono dei canoni di bellezza estetici, di tante cose che sono veramente poco reali, no? E quindi la gente, tante donne entrano in frustrazione, quando invece oggi bisogna parlare di tutte queste tematiche e quindi io cerco sempre un po' di stupire, poi di farlo in maniera un po' diversa da quelli che sono i social. E quindi ecco, mi adopero per quello, ti dico, poi ci sono delle cose a cui penso, però non posso dire.
No, ma direi che questo è perfetto.
Sintetizza tutto perfettamente.
Sì. Assolutamente sì, Giorgia, grazie, noi ti ringraziamo
voi,
ancora.
È stato un piacere.
Un onore averti avuto i nostri microfoni e averci davvero raccontato la tua storia.
Grazie.
Grazie a te, Giorgia, buona giornata.
Anche a voi.
I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Thank you. time.